incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenuti a Labirinti Musicali, io sono Carlo Centemeri, questa sera in diretta dagli studi di Via Ollearo, come al solito SMS, Telegram e WhatsApp 331-6214013 oppure email a diretta@popolarenetwork.it. Innanzitutto ovviamente vi ricordiamo ancora che siamo in piena campagna di abbonaggio e quindi ovviamente chi di voi volesse sostenere Radio Popolare ovviamente si colleghi immediatamente al sito radiopopolare.it dove c'è un bel bottone giallo bello grande che dice come sostenerci, è messo proprio bello in alto, c'è scritto abbonati qui e cliccandoci sopra ci sono tutti i modi per sostenere Radio Pop tramite domiciliazione bancaria, abbonamento, conversamento su PayPal, tramite telefono, incontro di persona, ci sono un sacco di modi possibili, quindi non avete scuse sul fatto che sia troppo difficile e ovviamente facendo questa cosa ci aiutate anche a proseguire un po' tutte le attività che stiamo facendo, che ovviamente anche tutto lo spazio che possiamo dare al mondo della musica, in particolare ai percorsi come quelli di Labirinti Musicali tra musica colta, musica non colta, musica di tutti i tipi, ovviamente possono esistere grazie a uno spazio libero e straordinario come è quello di Radio Popolare. Quindi mi raccomando, abbonatevi. Le orecchie più esperte tra le vostre avranno già riconosciuto che stiamo già partiti fuori tema questa sera perché siamo in un settore un po' diverso. Le note che sentite sotto vengono da un disco assolutamente storico come il meraviglioso The Ballad of the Fallen, dove i capi orchestra erano Carla Bley e Charlie Hayden, ma con loro c'erano Don Cherry, Mick Goodrick, Michael Mantler, Paul Motion, Dewey Redman, un milione di persone, un disco bellissimo e vabbè. Su questo disco, appunto, parliamo del tema di questa sera, perché questa sera parliamo di rivoluzioni. E parleremo di rivoluzione tramite la musica delle rivoluzioni, tramite la musica di chi si ribella, ma altrettanto parleremo di storie di ribellioni molto antiche. Andiamo indietro fino al 1525, parleremo di una mostra che parla di rivoluzioni e della musica che sarà poi associata a questa mostra, la musica di quello stesso periodo, che cosa vuol dire rivoluzione e guerra in quel periodo. Avremo anche due ospiti, diciamo, stasera, puntata bella ricca, quindi rimanete con noi qui su Radio Pop. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre in diretta e sapete benissimo come fare a scriverci tutti i vostri pensieri e tutte le vostre idee in materia. E questo è un disco bellissimo, sicuramente dovete andarvi a recuperare, un ECM, appunto The Ballad of the Fallen, Charlie Hayden e Carla Bley con un sacco di persone, che riprende tanti temi legati alle lotte, in particolare a tutto il mondo del Sud America, e lo sentiamo perché in questo caso la rielaborazione e l'introduzione che avete sentito ci porterà tra qualche secondo a un tema che tutti voi riconoscerete immediatamente. We'll be right back. rivisto appunto nell'arrangiamento curato da Charlie Eden e da Carla Bley su questo bellissimo disco. Il tema l'avrete riconosciuto tutti, è quello appunto di El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, il popolo unito non sarà mai sconfitto, brano che non tutti lo sanno è un brano di Sergio Ortega, che lo scrisse per i Quilapayún, gruppo appunto che era attivo nel Cile, e parliamo appunto del Cile legato a un'idea popolare, e i Quilapayún furono esuli in Francia esattamente quanto gli Intilimani, che altrettanto ne proposero una famosissima cover poi successivamente, che invece si trovavano in Italia. Quindi in questo caso appunto questo brano dei Quilapayún poi ebbe tantissime interpretazioni, una fama assolutamente storica, probabilmente uno degli inni di rivoluzione più importanti dell'intera storia. Da noi viene comunque considerato come una canzone degli Intilimani, in realtà appunto sempre bene portare il giusto tributo appunto ai Quilapayún, che furono i primi a interpretare questo brano. Brano che poi ha avuto anche vite piuttosto importanti anche nel mondo della musica colta, come ad esempio le celebri variazioni che ne fece Frederick Reschke, altro compositore pianista americano importantissimo, che peraltro lavorò anche tantissimo tempo in Italia, ma poi è un brano che poi ciclicamente è tornato a livello di proteste di piazza. Ad esempio, basterebbe andare nel 2011 e ripensare a Occupy Wall Street per ritrovare un altro momento in cui un brano del genere aveva dimostrato il suo fatto di essere un momento di lotta intergenerazionale, sicuramente, perché altrettanto il brano aveva assolutamente importanza. Ma da adesso andiamo indietro di un bel po' di anni e andiamo a spostarci in un periodo come è appunto quello del Cinquecento, un momento nel quale le rivolte non mancano, le guerre non mancano, succede abbastanza di tutto, e ovviamente basta aprire un libro di storia per saperlo, ed è un momento nel quale la guerra intesa sia come rivolta, intesa e altrettanto come guerra tra stati, diciamo lo scontro armato, è una parte molto importante della vita di tantissime persone e della vita di tutti quanti. È una cosa normale che ci sia necessità di arruolarsi, altrettanto il fatto che ci siano persone che di mestiere fanno quello appunto del soldato di ventura, o altrettanto comunque che ci possano essere situazioni anche di scontro armato che portano anche a un rapporto con la morte e con la violenza, che è ovviamente quasi quotidiano. E questa cosa trova una riflessione anche altrettanto nella musica. Prendiamo ad esempio un brano famosissimo di Clément Jeanquin, compositore straordinario all'interno della musica francese tra 4 e 500, e questo brano si chiama appunto La Battaglia, e ci si riferisce alla battaglia di Marignano, che poi sarebbe l'attuale Melegnano. In pratica, per quelli di voi che abitano più in zona milanese, più che a Marignano, questa battaglia fu più o meno combattuta nel territorio dell'attuale San Giuliano milanese. Quindi voi abitanti di San Giuliano che ci state ascoltando questa sera in radio, sappiate che siete in un territorio da considerare assolutamente importante e storico. Quindi molto prima dell'IKEA e di tante altre cose di quella zona ci stavano le battaglie, e appunto proprio questa rappresentazione vocale della battaglia di Marignano, che venne realizzata da Clément Jeanquin all'interno delle sue canzoni, ce la ascoltiamo adesso nella esecuzione dell'ensemble Clément Jeanquin sotto la direzione di Dominique Viss.
Aventurier, bon compagnon, ensemble, toi et vous,
à tous. On est soudain,
Jacques Pierre, c'est
vous, notre sauvé, allons à la salle, parmi nos blessures, les humides, la salle, sortie, parmi les lions, donnez dedans, frappez dedans, faillant.
Siamo entrati quindi in un clima cinquecentesco. Sentite sullo sfondo come Jean Ken viene a descrivere quelli che sono tutti gli effetti proprio della battaglia: i proiettili che volano, le armi che concozzano l'una con l'altra, le due armate che si scontrano l'una con l'altra. Il fatto che una cosa del genere diventi oggetto di una chanson, capite che ci rende l'idea di quanto questa cosa fosse assolutamente di tutti i giorni. E proprio perché abbiamo parlato di momenti di scontro armato, e siamo appunto nel Cinquecento, in questo periodo, fra pochissimo, si inaugurerà una mostra molto interessante al Museo Diocesano di Trento, che è intitolata Poveri Diavoli, le rivolte contadine del 1525 nel Principato Vescovile di Trento. E proprio per parlare di questa mostra che viene inaugurata venerdì 24 ottobre presso il Museo Diocesano di Trento, c'è con noi il dottor Domizio Cattoi, che è il direttore appunto del Museo Diocesano di Trento. Buonasera, professor Cattoi.
Buonasera.
E con noi c'è anche un'altra ospite, che è la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, che è tra l'altro curatrice della mostra. Benvenuta, professoressa Villa.
Buonasera a tutti.
E tra l'altro la professoressa Villa è anche un volto molto noto qua su Radio Popolare, perché è ospite, penso, più o meno fissa o comunque molto frequente all'interno della trasmissione del Verziere di Leonardo, di Fabio Fimiani, quindi probabilmente i più affezionati ascoltatori della radio tra voi conosceranno già appunto la voce della professoressa Villa. E grazie di essere con noi anche questa sera per questa cosa, perché appunto ci sembrava assolutamente molto interessante, molto importante averla qua presente. Ma appunto partiamo dal professor Cattoi e parliamo un pochino di questa mostra. Comincerei quindi appunto con una domanda, dato che appunto è una mostra decisamente particolare come tematica, perché chiaramente non parliamo di una mostra d'arte semplice, diciamo, di una mostra un po' come quelle che siamo abituati a vedere, un po' quali possono essere le ragioni dietro realizzare una mostra così interessante, così particolare?
La mostra si inserisce all'interno dell'anno tematico dei musei dell'Euregio. Ogni 4 anni l'Euroregione, che è composta dal Land Tirolo, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla provincia autonoma di Trento, fornisce appunto alle istituzioni museali un tema che viene sviluppato appunto poi da ogni realtà secondo un proprio progetto. E appunto nel 2025 il tema che è stato lanciato da Euregio era proprio legato al cinquecentenario delle rivolte contadine del 1525 e appunto veniva chiesto alle istituzioni museali di pensare a un evento espositivo che affrontasse il tema legato a queste rivolte, ma che proponesse anche una attualizzazione delle motivazioni che portarono a queste rivolte, quindi che affrontasse anche temi quali le ingiustizie sociali, il malcontento, il tema della rabbia, il tema del potere e della riaffermazione del potere, quindi tutte tematiche che furono sviluppate durante le rivolte contadine e che in maniere diverse attraversano anche la nostra realtà di oggi. Quindi, partendo da questo tema che è stato lanciato da Euregio, abbiamo sviluppato un progetto in collaborazione con l'Università di Trento e il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, con il Museo Diocesano di Bressanone, con la Fondazione Bruno Kessler, in particolare l'Istituto Storico Italo-Germanico e con il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, MITAG. Con tutti questi partner appunto abbiamo sviluppato un progetto che partendo dalle rivolte contadine del 1525 proponesse poi anche una riflessione sull'attualità. E quindi per noi era anche abbastanza facile affrontare il tema nella mostra, soprattutto dal punto di vista storico, perché in museo conserviamo una pala d'altare realizzata da un pittore vicentino che si chiama Francesco Verla nel 1515, siamo prima delle rivolte contadine, però la cosa interessante è che questo dipinto, questa pala, fu commissionata da Girolamo Brezio Stellimauro, che era il medico del principe vescovo Bernardo Kless, quello che fu coinvolto in prima persona nelle rivolte contadine, e il quale Girolamo Brezio appunto scrisse su commissione proprio del principe vescovo nel 1526 la cronaca della guerra rustica cosiddetta, cioè dell'insurrezione contadina che interessò il principato vescovile di Trento in quell'epoca. Quindi partendo da questa pala, attraverso queste testimonianze si è di raccontare quelli che furono i fatti che si svolsero appunto tra il 1525 fino al 1526-27, quando ci fu la repressione da parte dell'autorità vescovile e degli insorti, insomma di questi poveri diavoli, come li abbiamo chiamati nel titolo della mostra. Naturalmente il fatto che siano pervenuti documenti scritti relativi all'insurrezione contadina è un po' limitante, no, nella mostra, perché i documenti sono scritti appunto nel 1525, quindi non tutte le persone li sanno leggere, non tutte le persone li sanno interpretare, quindi abbiamo cercato di costruire intorno a questi documenti un apparato didattico e soprattutto per supportare la narrazione dei fatti di quegli anni abbiamo cercato di inserire anche documenti e opere d'arte d'epoca che in qualche modo richiamassero il filo conduttore della mostra. Quindi la mostra si apre con un video che spiega in maniera così abbastanza dettagliata quelli che furono gli eventi di quel tempo, poi c'è una parte che fa vedere quali erano le armi che utilizzavano i contadini come armi utilizzavano gli strumenti del loro mestiere, quindi forconi, roncole, attrezzi improvvisati, diciamo così. Una parte successiva che riguarda invece gli strumenti di combattimento dei fanti, cioè dei soldati che furono chiamati a reprimere le rivolte contadine, con anche l'iconografia dei condottieri, perché quella è rimasta, ci sono delle stampe che fanno vedere appunto le immagini di questi condottieri, tra gli altri Georg Frundsberg, e poi appunto un affondo anche sulla corte di Bernardo Clesio, quindi il fatto che il principe vescovo si trasferisce a Riva del Garda, scappa dalla città di Trento perché ci sono queste sommosse, questi sommovimenti, e infine appunto un'ultima parte che riguarda la repressione delle rivolte, quindi con i processi, ci sarà in esposizione una mannaia da esecuzioni che fa vedere proprio come molti di questi insorti furono puniti con la morte oppure con amputazioni di vario tipo, e poi si conclude la mostra con una parte che riguarda la riforma luterana, perché con i movimenti contadini si diffonde anche qualche idea attraverso proprio la stampa di dottrina riformata.
Oh, chi non la intende. So ben dir che sia pentita quella che orca la si vende. Il favor che dentro prende quanto prima non sia poi.
Fatte favori, fatte favori, ogni un faccia i fatti suoi, i fatti suoi.
Ora su fate voi favori, io ve parto in terra spanta. Amor ve mi comando, io non sono più dei tuoi.
Fammi vasoi, fammi vasoi, ogni un faccia i fatti suoi, i fatti suoi.
E con questa deliziosa frottola di Bartolomeo Tromboncino, siamo nell'epoca proprio poco precedente ai fatti di cui abbiamo parlato nel 1525, perché Tromboncino muore appunto nel 1525, e diciamo che da questo ritornello potremmo prendere un buon lancio per appunto la domanda che vuole fare la professoressa Billa. Ecco, in questo caso abbiamo un fab e fasoi, cioè fave e fagioli, ognun faccia i fatti suoi, quindi essenzialmente potremmo anche trasporlo in un quando abbiamo la pancia piena, quindi ci sono legumi in abbondanza per tutti, in pratica va tutto bene. Però mi pare di capire che, non so nel caso specifico di questa rivolta, che lei giustamente conosce sicuramente molto bene, ovviamente anche per la curatela che ha fatto di questa mostra, però sicuramente la fame è sempre, penso, un motivo piuttosto determinante alla base della partenza di movimenti, rivolte e rivoluzioni.
Sì, assolutamente. In effetti quasi tutte le rivolte che conosciamo, sia storiche ma anche attuali, partono da questo punto di vista, nel senso la mancanza di sostentamento primario. E anche nel 1525, come oggi in diversi posti, in questo caso del pianeta, il popolo, in questo caso la plebe, come vogliamo chiamarla, era stata messa alla fame, ossia l'avevano tassata oltre misura. Le tasse nel 1525 non si pagavano in denaro, ma si pagavano in beni agricoli, in particolare in cereali, pertanto si toglieva il pane proprio a queste persone. Quindi ci sono state tutta una serie di importanti recrudescenze da parte di chi governava, in questo caso da parte del principe vescovo e da parte della nobiltà, perché ovviamente ricordiamo che l'atmosfera della rivolta contadina trentina parte da nord, perché ovviamente era partita prima dalle zone della Germania. Questa nobiltà aveva incominciato a prendere i beni collettivi dei villaggi, un vero e proprio furto. I beni collettivi dei villaggi sono tutti quei beni che venivano usati appunto dalla popolazione per tentare di avere un lieve surplus, di portare a casa qualcosa per sfamare se stessi e i propri figli. Quindi vengono sottratte le terre dei villaggi, e questo accende appunto la rabbia dei contadini in particolare, ma poi che dopo si diffondono anche nella plebe urbana.
Ma in una situazione del genere, però, mi viene anche da fare una domanda anche un po' particolare. È abbastanza curioso il fatto che appunto questa mostra nasce all'interno del Museo Diocesano, quindi una importantissima istituzione culturale non solo di Trento ma appunto di tutta l'Italia, e però è curioso perché comunque giustamente il Museo Diocesano si lega alla Chiesa, quindi in pratica sarebbe come se una delle due parti in causa delle stesse rivolte contadine a questo punto è la stessa parte che in questo momento organizza questo discorso. Chiaramente questo ci porta anche a una riflessione su quello che è stata anche l'evoluzione del ruolo della Chiesa, chiaramente dal 1525 fino ad oggi, che non è ovviamente il medesimo. Ma allora la mia domanda è questa: quanto possiamo considerare la mostra attuale come un monito per la società moderna rispetto a un'epoca antica, e quanto invece più semplicemente una documentazione storica di un evento passato? Cioè, quanto le ritiene che sia attuale una narrazione come quella appunto della sfortunata, peraltro, rivolta nel 1525, perché mi pare non fosse finita particolarmente bene?
no, purtroppo non finì bene, come tutte le rivolte che ci sono state nel corso della storia. Il potere riafferma il proprio dominio reprimendo in maniera esemplare appunto i rivoltosi. La mostra nasce proprio per raccontare da una parte un periodo poco noto della storia, quindi il cinquecentenario permette sia nel nostro territorio, quello trentino, ma poi anche nel territorio italiano, per conoscere una parte di storia che anche nei manuali risulta estremamente marginale, ma che forse proprio per questo, perché poco indagata, poco studiata o comunque poco presente anche nella narrazione scolastica, invece è, come appunto lei diceva, un monito per l'attualità, nel senso che le rivolte contadine, questa rabbia, questa modalità di opporsi attraverso anche una sorta di controcultura nei confronti del potere dominante, poi percorrono tutta la storia, ovviamente dal Cinquecento fino ad oggi, e il legame che abbiamo voluto dare con le rivolte contadine attuali permette proprio di mostrare come alcuni filoni sono sempre vivi e vitali, anche se c'è da fare un'importantissima sottolineatura che noi abbiamo comunque presentato in mostra. Le rivolte contadine sono le ultime rivolte antifeudali. Non sono, come è stato interpretato da una certa storiografia, dal 1850 in poi rivolte già di stampo proletario,
di lotta di classe, diciamo.
Esattamente. Okay. Perché ovviamente l'atmosfera che vivevano i contadini dell'epoca era un'atmosfera ancora molto permeata dalla religione. Loro hanno fatto questa rivolta credendo fortemente che Dio fosse dalla loro parte. Quindi questo è molto importante, perché c'è in molte testimonianze, questo potrebbe essere un dato antropologico molto interessante. Loro hanno portato dei vessilli, forse non tutti lo sanno, ma la bandiera arcobaleno che noi usiamo ancora oggi come bandiera della pace nasce in quel periodo, appunto era il vessillo che portava Munzer e Melantone nelle rivolte contadine che appunto nascono nella zona germanica e poi si diffondono, perché durante le loro proteste erano comparsi anche dei fenomeni come gli arcobaleni piuttosto che le comete, quindi tutti dei
segnali. Classico fenomeno speciale che ti fa pensare che se appare quello vuol dire che tu sei dalla parte giusta.
Esattamente. Quindi entrambe le fazioni avevano lo stesso Dio dalla propria parte. Anche questo è molto interessante. Pertanto deve essere fatta una lettura coeva comunque al sentimento che queste persone provavano, senza stravolgere i fatti.
L'omme due condute
una fe par pulcrie que chaque se veigne armé de l'obre gond de fer.
L'homme armé tu è condute.
L'homme armé è questo tema che è davvero molto interessante, che ritroviamo in una enormità di messe. E questo sembra una cosa particolare, perché appunto parliamo di un uomo armato, della descrizione dell'armatura di questo uomo armato, ma in questa proprio canzone popolare, che giustamente ci fa pensare quanto vicina fosse l'immagine del condottiero, l'immagine del guerriero con l'immaginario collettivo di tutti, il fatto che appaia in un contesto invece di una messa polifonica, questo accade fino dai primordi della polifonia, ci fa altrettanto riflettere su come ad esempio il Concilio di Trento, che si svolgerà non troppi anni dopo quelli delle rivolte contadine di Trento di cui abbiamo parlato poco fa, ecco, il fatto che il Concilio di Trento decida di normare la musica facendo in modo che da questa debba sparire qualsiasi tipo di elemento profano, ci fa anche pensare che un certo tipo di gioco che facevano ovviamente i polifonisti, che riuscivano a nascondere in questo straordinario tessuto temi appunto di provenienza profana in cui la gente poteva riconoscersi, chi era presente nella liturgia poteva riconoscersi in questi temi, ad esempio a un certo punto viene un po' sbugiardato e si cerca di andare verso una polifonia che sia più pura possibile e il più lontana possibile giustamente da ogni tipo di suggestione del mondo. Ma proprio per pensare a come doveva essere questa presenza di un brano che inneggia a un uomo armato, quindi essenzialmente l'essenza del potere di chi il potere vuole cercare di prenderselo in questo momento, e di come questa cosa fosse apparsa appunto in un brano polifonico, sentiamoci il Kyrie dalla messa L'homme armé di Johannes Ockeghem. Quindi siamo proprio agli albori della polifonia e uno dei primi appunto a utilizzare questo tema all'interno di una sua composizione sacra. Il Kyrie dalla messa all'Omer Me di Johannes Ockeghem, appunto questa straordinaria rielaborazione di un tema non solo profano, ma di un tema anche legato alla guerra e al combattimento, quindi sembrerebbe quanto di più lontano possibile dal mondo della contemplazione della perfetta armonia che discendeva dalla polifonia che giustamente dominava il mondo della musica sacra. Vi ricordo ancora che giustamente il nostro abbonaggio è in corso, quindi per sostenere Radio Popolare dal sito web di Radio Popolare c'è un bel bottone per abbonarsi messo in alto con tutte le modalità possibili. Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Vi ricordo anche appunto che siamo in diretta questa sera qui da Via Ollearo, qui dagli studi di Radio Pop, e appunto che ci potete scrivere i vostri sms, telegram e whatsapp al 331 6214013, diretta @popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri, questa sera stiamo parlando di rapporti tra rivoluzione, musica, 500 e un labirinto che sembra questa sera più intricato che mai, ma ci piacciono così perché appunto altrimenti che labirinto è. Dato che appunto tra l'altro c'è, dobbiamo appunto spoilerare un particolare perché in questa mostra di cui abbiamo parlato ci sarà anche il mio Zampino, perché nella suddetta mostra è associata a una playlist ufficiale che sarà poi svelata all'inaugurazione della mostra che avverrà fra 8 giorni, venerdì di settimana prossima, e che appunto va anche a percorrere molto del rapporto sia tra sacro e profano nella musica coeva al periodo della mostra, quindi al 1525 nel nord Italia, nel territorio un po' tra Italia e Germania, e proprio da questo possiamo anche dedurre una cosa anche abbastanza interessante, perché abbiamo sentito che tra l'eleganza assoluta della polifonia delle classi abbienti e della chiesa eccetera e invece la semplicità del canto dell'Omer Me che abbiamo sentito prima, sentiamo due dimensioni musicali che sono completamente diverse, il che mi fa porre alla professoressa Villa, che è nostra ospite, che è qua con noi questa sera insieme al dottor Cattoi, mi viene anche appunto da fare un'altra domanda sempre relativa al mondo della Chiesa. Cioè, allora, tutta questa assoluta perfezione della Chiesa, vista sicuramente come un tentativo di esempio della perfezione delle sfere celesti, eccetera, non rischiava di scavare ulteriormente un solco di separazione tra il mondo della Chiesa e il mondo della plebe, il mondo del contado, il mondo comunque di questi contadini che finiranno appunto poi a rivoltarsi nel 1525? Cioè, un qualcosa che teoricamente avrebbe dovuto essere un segno di pace, inclusività, eccetera, eccetera, che però anche solo in come si presentava dal punto di vista musicale cominciava a dire la perfezione spetta a noi, voi intanto state lì, quindi va bene, d'accordo, tutti i bei messaggi del Vangelo eccetera eccetera, però intanto noi siamo lì, noi siamo qui e voi state dall'altra parte. È un tipo di situazione che si verifica anche in questo momento e che magari è all'origine anche di queste rivolte, o diciamo lo possiamo legare solamente a fattori contingenti, quindi monetari piuttosto che di cibo eccetera?
No, è corretto quello che ha detto, perché le rivolte contadine, soprattutto in area tedesca e che poi discendono anche in Trentino, sono motivate fondamentalmente da una critica a una modalità con la quale la Chiesa si presentava, in particolare la religione cristiana, e che poi dopo il Concilio di Trento dividiamo in cattolica e poi appunto protestante. Quindi queste rivolte, che abbiamo detto anche prima, sono fortemente segnate dalla dimensione spirituale. Certamente c'era la dimensione materiale, che è quella che abbiamo affrontato nel primo discorso, quindi l'inasprirsi appunto delle richieste economiche di risorse, di beni primari, che i contadini, il popolo non riusciva più a sostenere. Però dall'altro lato non bisogna dimenticare per il secolo l'importante afflatus religioso che la popolazione aveva, e in particolare queste rivolte contadine sono state inserite da Michel Foucault nella sua rilettura di questo momento storico, quindi quello che c'è tra il 1400 e il 1600, in quelle che lui definisce le controcondotte, e sono tutte quei movimenti ereticali che nascono proprio nel seno della religione cristiana e che promuovono, infatti, come giustamente lei diceva, un ritorno a quell'armonia. Un ritorno a quell'armonia che è appunto concessa anche, o deve essere permessa anche al fedele. e non soltanto appannaggio appunto di chi fa parte appunto del clero, comunque della, appunto dei ministri del, del culto. Se da un lato abbiamo una delle grandi controcondotte che è proprio la riforma protestante, però ci sono tutta un'altra serie di movimenti che si rifanno alla mistica, che si rifanno alla lettura diretta della Bibbia, che si rifanno a una sorta di millenarismo, quindi mille o non più mille, si arriva alla resa dei conti. Uno dei testi che ci saranno anche in mostra più utilizzati era proprio l'Apocalisse di Giovanni, da questi predicatori, da queste figure che poi erano seguite dal popolo. Quindi un ritorno a una spiritualità molto più diretta e molto più evangelica, quindi al cristianesimo delle origini, a un cristianesimo che soccorreva i poveri, a un cristianesimo che andava a salvaguardare gli strati più bassi della popolazione. Quindi in effetti c'era questa dialettica importante dove entrambe le parti, di nuovo, perché poi lei ha citato il Concilio di Trento, il Concilio di Trento risistema, puntualizza tutta l'ortodossia che era stata criticata dalla riforma protestante, dicevo c'era da entrambe le parti questa appunto tirarsi il mantello, noi siamo coloro i quali interpretano in maniera più pura il messaggio evangelico. E vorrei dare appunto una curiosità poi al nostro pubblico, entrambe le parti descrivono l'altra come il diavolo.
Questo è molto interessante, ma è un concetto nuovo per questo periodo il fatto di utilizzare il diavolo?
È un concetto nuovo e nasce proprio in questo periodo. Nietzsche diceva che chi ha portato il diavolo alla ribalta è proprio il cristianesimo, quindi in effetti un po' ha creato il proprio antagonista.
E infatti stavo giusto pensando che se arriva a creare, per creare ogni buona storia bisogna creare il conflitto, no? Questo ce lo insegna ogni buon libro di narrazione, però in effetti... No, stavo pensando, io ovviamente mi rifugio nei miei ambiti unicamente musicali, che chiaramente era una visione parziale, però in effetti prima dell'inizio del 600 il diavolo come personaggio non si vede più di tanto, cioè poi per carità nell'800 e nel 900 ci saranno poi i vari diavoli nelle varie narrazioni di Faust, nelle varie danze macabre, le evocazioni sataniche che si trovano anche in Prokofiev e in tanti altri musicisti, però in effetti pensando alla musica forse il diavolo comincia ad apparire un po' nel barocco, però in effetti stavo pensandoci adesso, quindi sì, no, mi ha fatto avere una notevole epifania, perché appunto del fatto che il diavolo appaia in questo periodo non ci avevo mai pensato. Estremamente interessante.
Sì, appare proprio in questo periodo, nel senso che viene utilizzato dal punto di vista appunto propagandistico e per accusare l'altra parte. Non potendo trovare altri tipi di come dire, accuse, si usava l'accusa più, come dire, più terribile, e quindi patti col diavolo, e quindi stregoneria. E quindi...
Ah beh, già giusto, è vero. Poi questo è anche il periodo, sbaglio, anche il periodo del Malleus Maleficarum, più o meno.
Siamo poco prima, ma viene utilizzato e stampato e diffuso proprio in questo periodo, tant'è che il Malleus apre la nostra mostra. La nostra mostra viene aperta dal Malleus e chiusa dalle immagini bibliche, appunto delle Bibbie, che invece descrivono l'altra parte come il demonio.
Ecco, tutti gli appassionati di heavy metal che sono all'ascolto, che so essere tanti, perché comunque ogni volta reagiscono bene, anche perché io faccio parte di loro, quindi si sente un po' questa famiglia, probabilmente potrebbero trovare un ulteriore motivo per andare ad apparire, per vedere tanti testi che spesso in un certo tipo di metal un po' horror, di stampo un po' più antico, sono apparsi spesso, quindi diciamo che potrebbe essere un ulteriore motivo per cui tante altre persone che si legano a queste cose potrebbero voler apparire. Ma torniamo appunto a parlare, dicevamo, di rivoluzioni, e appunto un'altra rivoluzione interessante, e fra poco ce ne parlerà probabilmente anche il professor Cattoi, sta nel fatto che, come l'abbiamo detto prima in vari modi, questo è il periodo di riforma luterana, e quindi di conseguenza parliamo anche di novità che arrivano dall'alto e che si riflettono anche tantissimo nella musica. E un compositore molto interessante di questo periodo è Ludwig Senfl, di cui ci sentiamo adesso un brevissimo brano in un'interpretazione davvero molto colorata, molto simpatica. Il brano si chiama Das Kreuz zu Speyer, nella, appunto, questa interpretazione molto molto simpatica dei King's Singers. Mm-hmm.
und helft mir, mein Snack. Sie sind Mord, Prevention. Mit dem Festen, das Beste, bringt mich.
Nun kommt der Knabe nach dem Kreitern und läutern, wer wird das bekämpfen?
Un'ulteriore domanda per il dottor Captoi, appunto, come abbiamo detto poco fa, direttore del Museo Diocesano di Trento. Ma questa mostra di cui ci avete parlato, chiaramente rispetto, diciamo, alle mostre alle quali uno un po' è abituato, che sono, non so, mostre d'arte in cui i musei semplicemente o le collezioni private si scambiano materiali, eccetera, eccetera, non so, quadri piuttosto che statue, eccetera. Chiaramente nel vostro caso siete andati molto oltre, perché appunto avete parlato di attrezzi da lavoro, avete parlato di armi, di documenti, eccetera. Ma quanto è stato complesso di reperire tutto il materiale per una mostra così, a questo punto così, così particolare, così interessante?
Diciamo che non è stato complesso reperire i documenti, perché i documenti, le carte scritte, ce ne sono di varia natura, conservate soprattutto negli archivi della biblioteca, dell'archivio comunale di Trento, presso l'archivio di Stato, quindi la documentazione è anche copiosa. Non c'è iconografia relativa alle guerre contadine, cioè non abbiamo immagini che ci mostrano come si svolsero appunto questi assalti, queste battaglie, queste sommosse, e quindi non abbiamo immagini che raccontino quei fatti, se non appunto rievocazioni storiche, però molto più recenti, ottocentesche se non novecentesche. Quindi noi volevamo rimanere nell'ambito delle opere d'arte prodotte intorno al 1525, quindi non allontanarci troppo da quella data. Qui, per la costruzione appunto della parte sulle armi, soprattutto era nostra intenzione richiedere il prestito delle armature dei condottieri dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, però era veramente complessissimo il trasporto, quindi grazie alla collaborazione con il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto siamo riusciti a reperire degli oggetti d'epoca che richiamano quelli che proprio utilizzavano i fanti e i condottieri di quel tempo, così come appunto sempre lo stesso Museo della Guerra di Rovereto ci ha fornito anche tutta la parte relativa alle armi contadine. Per quel che riguarda invece la parte relativa alla corte di Bernardo Clés, in quel caso abbiamo lavorato in collaborazione con il Castello del Buon Consiglio, con l'archivio diocesano tridentino e con la biblioteca diocesana Vigilianum, che hanno fornito dei materiali a supporto appunto della narrazione di questa parte della mostra. E infine invece l'ultima sezione, che riguarda un po' la diffusione delle idee della riforma, anche qui la biblioteca diocesana ci presta una Bibbia tradotta in tedesco da Martin Lutero, ma questa Bibbia è affiancata da una serie di incisioni realizzate nel corso del Cinquecento, che furono proprio concepite come apparato didattico per una Bibbia luterana, e questa serie di incisioni è fortunatamente conservata nelle nostre collezioni, quindi possiamo anche fare un'operazione di valorizzazione di opere che solitamente sono conservate nei depositi.
So sein zwei Lieder, so was auch.
E sempre le note di Ludwig Senfl, questo compositore molto interessante che appunto si colloca proprio nel periodo delle rivolte di cui abbiamo parlato, quindi queste rivolte contadine avvenute a Trento, e siamo nel 1525. E Senfl, tra l'altro, è interessante perché è un compositore che avrebbe dovuto essere al servizio di Carlo V, che però lo licenzia, o meglio gli taglia il compenso costringendolo a licenziarsi. Poi Senfl viaggia molto per l'Europa, è presente alla dieta di Worms, e altrettanto è un compositore che non abbraccia mai il luteranesimo, ma rimane in stretta corrispondenza con Lutero, per il quale aveva una grande simpatia. Diciamo un compositore sicuramente simbolo di un tipo di pensiero critico nei confronti, giustamente, tanto del luteranesimo quanto di quello che invece era il pensiero della Chiesa tradizionale, quindi sicuramente un compositore molto da approfondire ed estremamente interessante per un po' tutto questo contesto in cui quelle che potevano essere rivolte di stampo prettamente bellico o politico si mischiavano con invece un turmoil generale di area invece specificamente religiosa o legato anche al potere temporale della Chiesa, quindi diciamo un periodo assolutamente straordinario da studiare. Appunto, noi continuiamo a suggerire di visitare questa mostra che ci sarà appunto tra poco a Trento, Poveri diavoli, le rivolte contadine nella Trento del 1525. E noi ringraziamo moltissimo il dottor Cattoi, direttore del Museo Diocesano di Trento, per la sua presenza qua questa sera. Ovviamente vi invitiamo tutti quanti a visitare questa mostra che, come dicevamo, sarà inaugurata da venerdì 24 ottobre prossimo presso appunto il Museo Diocesano di Trento. Grazie mille, dottor Cattoi, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E altrettanto ringraziamo la professoressa Marta Villa, che è docente di antropologia culturale del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, che è co-curatrice della mostra, che altrettanto è stata questa sera con noi. Grazie, professoressa Villa, di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Bene, allora noi continuiamo, tra l'altro, e andiamo a terminare questa puntata di Labirinti Musicali. Io sono sempre Carlo Centemeri e sapete che mi piace un po' terminare queste puntate con qualcosa di un po' diverso. Questa sera abbiamo cominciato anche la puntata con qualcosa di un po' diverso, però è importante, come sempre, riportare i contenuti a quella che è l'attualità, e per farlo vorrei chiudere questa puntata con un brano, secondo me, magnifico, che si ascolta un po' troppo raramente e che è un brano degli Stormy Six che si chiama La Fabbrica. Brano che lo ascolterete ha un testo che è estremamente esplicativo, estremamente chiaro ed estremamente attuale, e che ci fa pensare anche, come tanti discorsi che abbiamo fatto fino a poco fa, di potere, di fame, di censo, di tanto altro che hanno parlato tante rivolte nel passato, e anche come abbiamo vissuto appunto la musica di allora. Ecco, la musica di allora non ci porta tanto la protesta dell'epoca, oggi sì, perché comunque è una musica che chiaramente appartiene a più a tutte le classi sociali, appartiene a più a tutti tutte le parti del mondo e ognuno si esprime tramite la musica in un modo diverso. E appunto, proprio pensando a tante di queste cose avvenute, in particolare negli anni 70, direi che l'ascolto di questo La Fabbrica degli Stormy Six può essere la perfetta conclusione della puntata di questa sera, che è stata in diretta qui dagli studi di Radio Popolare. Io sono sempre Carlo Centemeri, vi ricordo che quando volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, sempre contento di chiacchierare di musica con tutti quanti voi. E ovviamente, come ultima cosa, vi ricordo sempre che l'abbonaggio a Radio Popolare è sempre aperto e sulla home page del sito di Radio Popolare trovate tutte le istruzioni. Si conclude qui anche questa puntata di Labirinti Musicali e ci lasciamo con gli Stormy Six. Buonanotte a tutti da Carlo Centemeri.
Fabbrica di macchine e motori, più forte il silenzio di mille lavoratori. E poi, quando è l'ora, depongono gli arnesi, comincia il primo sciopero nelle fabbriche torinesi. La voce, si ferma un'altra fabbrica, due braccia vanno in croce e squillano ostinati i telefoni in questura. Un gerarca va l'impavido ma comincia a aver paura. Grandi promesse, la patria e l'impero, sempre più donne vestite di nero, allarmi che suonano in macerie le città. Quindici marzo, il giornale a Milano rilancia l'appello, il PC clandestino, gli sbirri controllano, fan finta di sapere, si accende la boria delle camicie nere, ma poi quando è l'ora si spengono gli ardori, perché scendono in sciopero lavoratori. Arriva una squadraccia armata di bastone, va dietro fronte subito sotto i colpi del mattone, e come a Stalingrado i nazisti son crollati, alla Breda Rossa in sciopero i fascisti son scappati.